Radio Popolare, 10:38 minuti, proseguiamo con la diretta sull'attacco all'Iran. Tra qualche minuto. Yeah, you say it's a waste. Ed eccoci allora, abbiamo nel frattempo evidenze della rappresaglia iraniana, esplosioni sentite a Doha, in Qatar, ma anche nel Bahrain, dove ci sono c'è una grande base militare americana. Quindi ecco la risposta iraniana al bombardamento di questa mattina da parte di Israele e Stati Uniti, e naturalmente le sirene d'allarme suonano in tutte le città di Israele e si sono sentite anche esplosioni a Tel Aviv, questo a dispetto del fatto che secondo fonti israeliane tutti i missili lanciati dall'Iran sono stati intercettati. Ma noi abbiamo Shawki Senussi all'ascolto delle televisioni arabe. Buongiorno Shawki, benvenuto.
Buongiorno Lorenza, grazie.
Ecco, qual è il panorama, diciamo, che ci riportano le televisioni arabe in questo momento della situazione, non solo in Iran, ma anche in Israele e nell'area? Perché purtroppo, come dicevamo prima con Emanuele Valenti, questo è un conflitto che coinvolge un'intera fetta di mondo.
Sì, da circa un'ora hanno messo al secondo piano sia i bombardamenti di Teheran, sia la risposta iraniana contro Israele, e si stanno focalizzando sugli attacchi iraniani nei paesi del Golfo. Sono stati attaccati quattro paesi che sono Qatar, Emirati Arabi, Kuwait e Bahrain. In Emirati Arabi è stata la capitale Abu Dhabi e in questo momento si parla di esplosione anche a Riyadh in Arabia Saudita. Quindi dove ci sono le basi americane sono stati l'obiettivo iraniano. Ovviamente possiamo dire che l'obiettivo degli iraniani non è quello soltanto di colpire le basi americane in questi paesi, ma fare pressione su questi paesi del Golfo per fare pressione su Trump per fermare la guerra. Ricordiamo che siamo in pieno Ramadan, quindi il mese di giugno. Quindi questo attacco ha un doppio obiettivo per dire agli americani che possiamo colpirvi ovunque siate in questo momento, ma soprattutto per fare pressione su questi paesi, soprattutto su Bin Salman, che è uno, forse uno dei pochi che potrebbe prendere il telefono e convincere Trump di fermarsi e cercare magari ancora la via del dialogo. Queste nelle intenzioni ovviamente degli iraniani, poi vediamo come risponderanno questi paesi del Golfo che sono super alleati degli Stati Uniti, ma soprattutto come accoglierà le richieste di questi paesi, come le accoglierà Donald Trump. Quindi in questo momento tutte le televisioni sono concentrate su questi attacchi iraniani sui paesi del Golfo. Ricordo che soprattutto il Bahrain, che è una penisola, è una portaerei americana naturale, nel senso che in questo momento praticamente hanno attaccato il più grande centro di manutenzione della quinta flotta americana che opera nella zona. Quindi quello che avevano promesso gli iraniani, poi oggi l'hanno rivendicato dicendo che non ci sono più linee rosse, quindi possono fare quello che vogliono e quindi hanno scelto la linea del caos, se affondano con noi tutti i paesi del Golfo. Tieni conto che per il momento non è stato fermato perché ed è quello che potrebbe fare male ai paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz, che è questo canale che praticamente se venisse chiuso dagli iraniani vuol dire strangolare l'economia dei paesi del Golfo, perché tutto il passaggio, diciamo, delle merci verso i paesi del Golfo passa dallo stretto di Hormuz. Questo per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi sviluppi. Ovviamente ci sono anche delle analisi dei discorsi di Trump, insistono molto su quando ha avvertito gli americani, quando ha detto che sicuramente ci saranno delle vittime e qualche analista dice che questo forse fa intendere che ci sarà un'operazione terrestre di terra, perché senza un'operazione di terra sarà difficile far cadere questo governo dall'esterno, a meno che c'è già una forza pronta, diciamo, di iraniani, pronta a prendere il potere, pronta ad affrontare i Pasdaran e l'esercito iraniano. Quindi hanno molto insistito su questo passaggio, che quando ha detto che sicuramente ci saranno anche delle vittime, dei soldati americani in questa battaglia, e quindi questo potrebbe anche far capire che ci sarà una operazione di terra e non solo di questa di
Potrebbe
scontri
essere,
di
ma sicuramente potrebbero essercene anche nelle basi che adesso l'Iran sta contrattaccando a suon di missili, come per esempio, come dicevamo poco fa, in Bahrain. Quanto invece Shawky a vittime iraniane? Ci sono notizie in questo senso?
No, non ci sono. Sappiamo, siccome è forse alla quinta o sesta ondata di attacchi su Teheran, abbiamo visto anche le immagini, veramente ci sono già dei grossi danni. Ovviamente il regime iraniano sta cercando di tranquillizzare e dare un senso di che hanno tutto sotto controllo. Hanno insistito molto su il presidente Pashinyan dicendo che in questo momento è sano e salvo, perché le prime notizie che sono arrivate che sono arrivate e che Israele ha mirato a azzerare la leadership politica, non soltanto quella militare dell'intelligence come la guerra dei 12 giorni, ma gli iraniani, da quello che si è capito, erano pronti a questo scenario, erano preparati e quindi, da quello che si è capito, sia l'Ayatollah Khamenei sia la leadership politica in questo momento è sana e salva. Parlano di vittime civili, ma per il momento non ci sono dei numeri, non hanno quantificato ancora quanti sono, le vittime. Sappiamo che soprattutto a Teheran sono stati colpiti, soprattutto questa zona di Pasteur, dove ci sono tutte le sedi del potere iraniano, dal Parlamento ai ministeri, alla sede della guida suprema iraniana, alla presidenza della Repubblica iraniana.
Bene, Shawky Senussi, grazie. Ci risentiamo magari più tardi ancora per aggiornamenti con le televisioni arabe, con le analisi e tutto quanto. Buon lavoro intanto.
Grazie.
Nel frattempo, allora, naturalmente tutte le cancellerie del mondo sono in questo momento, prestano grande attenzione a quello che sta succedendo, ci sono le prime reazioni, reazione del Cremlino molto dura. In Italia a Palazzo Chigi c'è stato un vertice, una riunione, diciamo di emergenza, per valutazioni sulla situazione. Meloni fa sapere che si tiene in contatto con i principali alleati, allo scopo di, così, agevolare l'allentamento delle tensioni, e c'è una riunione del ministro degli esteri Tajani con gli ambasciatori in Medio Oriente. Tutto questo che naturalmente sono cose che stanno succedendo per l'appunto un po' in tutte le capitali, almeno dell'Occidente. La nostra prossima ospite, saluto Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno Anna, ciao, bentrovata.
Buongiorno a voi, ciao.
Allora, intanto ti chiedo che notizie hai da territorio israeliano, dalle città dove sappiamo che sono risuonate le sirene. Ci siamo collegati con Sara Parenzo da Tel Aviv, era già stata 2 volte nei rifugi per poi tornare
Sì.
su. Le notizie sono contrastanti rispetto al fatto che missili iraniani siano effettivamente riusciti a colpire territorio israeliano o siano stati intercettati dal sistema di difesa aerea. Cosa sai tu?
Allora, sì, nelle prime ore le sue notizie sono sempre un po' confuse. Anch'io, diciamo, dalle agenzie, dai siti che guardiamo tutti, anche da messaggi che ho scambiato con persone che stavano andando nei rifugi, per il momento sembra che ci siano allarmi e non danni confermati, però è una situazione in continua evoluzione. E vorrei ricordare una cosa che, diciamo, abbiamo imparato nella guerra dell'anno scorso, dell'estate scorsa, che poi alla fine ha fatto grandi danni, specie in città come relativamente piccole, tipo Batiam, che sono insomma interi palazzi, isolati, distrutti. Che praticamente cosa succede? Che le difese israeliane sono molto buone, hanno fin funzionato al giro scorso un filino meglio del previsto, però sono saturabili, che vuol dire che se gli iraniani sparano tanti missili è in quel momento che si vedono i danni, quindi è difficile che i danni avvengano nelle prime ore, ma se dovesse prolungarsi la situazione è più facile che si vedano nei giorni successivi. In secondo luogo, cosa che stupisce, a questo giro, sempre per le prime ricostruzioni, pare che l'Iran abbia preso di mira il Qatar, il Bahrain. Tra l'altro, povero Qatar, è stato bombardato prima dagli israeliani e adesso pure dagli iraniani, sono proprio in mezzo
Sì.
di questo conflitto, poveracci, e anche il Bahrain, strano che però non abbia colpito gli Emirati, che
Anche
sono
Dubai, in
obiettivo.
realtà,
Anche
adesso
Dubai,
ultimissime
ecco.
notizie dalle TV arabe, mi segnala Shawky Senussi, bombe su
Ah,
Dubai.
ok. Infatti ero stupita perché sarebbe stato il primo obiettivo, diciamo, se io fossi stato un Ayatollah. E appunto, quindi, diciamo, stanno cercando di dare il più possibile una connotazione regionale alla cosa, anche per spaventare, però diciamo che sono ore molto confuse, ore di grande tensione. Tra l'altro, noi sappiamo che qualche settimana fa o qualche mese fa, gli israeliani avevano chiesto a Trump di non attaccare perché non avevano abbastanza difese antimissilistiche, e il fatto che invece adesso abbiano dato l'ok, addirittura partecipano, e può voler dire due cose: o che queste difese sono riuscite a costruirle, o che sono disposti a rischiare, ecco, anche sui loro stessi civili.
Netanyahu è stato di recente a Washington, no? A colloquio con Trump, è lì che è stato preparato l'attacco?
Probabilmente sì, cioè che qui diciamo sono tutti leak e suggestioni che abbiamo, però molto probabilmente sì. Sappiamo che i due temi diciamo che uniscono Stati Uniti e Israele sono il dopo il Board of Peace a Gaza, che all'inizio diciamo Israele non voleva, poi si sono un po' convinti, e le azioni in Iran, mentre diciamo c'è disaccordo sulla Cisgiordania, però i soldoni, gli americani fanno un po' finta di non vedere. E pare che a questo giro appunto Netanyahu abbia non solo acconsentito, ma addirittura spinto. Mi chiedo se perché sono cambiate le condizioni sul campo, cioè se Israele è più in grado di difendersi, perché aveva finito le difese poi all'ultimo, nella guerra dei 12 giorni dell'estate scorsa, è in grado di difendersi, o perché ci stiamo avvicinando alle elezioni e lui vuole, diciamo, portare a casa una vittoria. A questo, si aggiunga che effettivamente c'è una considerazione strategica reale, cioè che se partiamo dal presupposto, che secondo me è sbagliato, però se partiamo dal presupposto che è meglio attaccare l'Iran e che si può fare un regime change, se accettiamo questa cosa, allora il momento buono è questo. E su questo, diciamo, non ci piove, nel senso che il regime non è mai stato così debole. E detto questo, cioè, secondo me è un regime anche molto al nadir della sua forza, è comunque molto rischiosa questa operazione.
In questo momento, secondo te, l'agenda di Trump e quella di Netanyahu sono sovrapponibili?
E secondo me diciamo, c'è una sovrapponibilità tattica ma non strategica, nel senso che in questo momento va bene, entrambi volevano bombardare l'Iran, bisogna vedere chi spingeva di più. La mia impressione è che questa volta, a differenza di giugno, era più l'America a spingere e Israele andare al traino, mentre noi sappiamo che l'estate è stato il contrario. Però, diciamo, da un punto di vista strategico a lungo termine, in realtà no, perché Trump vuole un'America sempre più vicina all'Arabia Saudita, che non va così d'accordo con Israele, vuole un'America sempre più dominante nelle Americhe, e che si spartisce il mondo in due con la Cina, ma sempre più ritirata dal Medio Oriente. Quindi boh, non, sinceramente non lo so. Poi sappiamo che anche all'interno dell'amministrazione Trump, lui è molto filo israeliano, però già il vicepresidente e paradossalmente la più destra dei MAGA, sono ferocemente anti-israeliani. Quindi diciamo, non vedo questo patto di ferro, però in questo momento tutti e due vogliono attaccare l'Iran.
Bene, Anna, bene per modo di dire. Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, buon lavoro anche a te e grazie per essere stata con noi questa mattina. A
Buon
risentirci.
lavoro, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.
Sono le 10:56 in diretta qui su Radio Popolare. Fino alle 11:30 vi terremo aggiornati e proseguiremo nelle analisi di quello che sta succedendo. Poi, insomma, in corso di giornata ancora, naturalmente. Il prossimo giornale radio, come sapete, è alle 13, dove andremo a ricapitolare e a proporvi, insomma, stralci delle analisi che stiamo facendo questa mattina con i nostri ospiti e le nostre ospiti e naturalmente i nostri servizi. Abbiamo un breve stacco pubblicitario, poi proseguiamo ancora a parlare di quello che sta succedendo in Iran e in tutta l'area, perché come ancora adesso negli ultimi minuti dicevamo con Anna Momigliano, ci sono una serie di paesi sotto attacco in questo momento e per esempio basi di Hezbollah in Libano da parte di Israele, ma la ritorsione con i missili iraniani sta colpendo Doha, sta colpendo Dubai, sta colpendo il Bahrain, e quindi insomma questo attacco ha tutte queste ripercussioni. Ci risentiamo subito dopo lo stacco pubblicitario. Lasciatemi ricordare insomma che tutto questo lavoro di Radio Popolare è possibile grazie al vostro sostegno.
Mixer truccati anni 70, libere voci.
L'abbonamento a Radio Popolare è fermo alla stessa cifra da 25 anni, da quando hanno introdotto l'euro.
E noi non l'aumentiamo. Ma adesso che di anni ne abbiamo 50, che facciamo?
Risintonizziamolo! Se hai un abbonamento a 90 euro all'anno,
e se puoi,
ritoccalo tu e portalo a 107,6€, come la frequenza della radio.
Da ognuno, secondo le sue possibilità,
abbonamento a 107,6€.
Un piccolo aumento per una grande radio.
Ma la cassa non va, la ricchezza è un miraggio però.
Quattro minuti, Radio Popolare, proseguiamo con la nostra diretta sull'attacco sull'Iran. A Attacco sferrato da Israele e Stati Uniti questa mattina. Le prime notizie sono arrivate poco dopo le 7 e c'è stato poi un videomessaggio del presidente Trump in cui ha parlato di un attacco importante, un major attack, mi pare abbia usato questo termine. Ha fatto appello agli iraniani perché si tengano al sicuro, ma insomma la libertà sta arrivando. Ha fatto appello anche ai Pasdaran, alle guardie della rivoluzione, dicendo che se avessero, come posso dire, collaborato avrebbero avuto salva la vita. Qualcuno pensa che questo messaggio possa così prefigurare un possibile scenario alla venezuelana, in cui l'obiettivo sono gli Ayatollah, la leadership di Khamenei, per poi magari appunto arrivare a un altro tipo di governo sempre all'interno, insomma, del regime attuale. Ma è presto per dirlo, siamo davanti a una campagna militare che sarà lunga. Il nostro prossimo ospite è Mario Del Pero, americanista dell'Università parigina di Sciences Po. Buongiorno professore, bentrovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, c'è una dichiarazione dell'Unione Europea, naturalmente adesso tutte le cancellerie stanno così, insomma, reagendo a quello che sta succedendo. Sviluppi pericolosi, dice l'alta rappresentante per la politica estera europea Kaya Kallas. Il regime iraniano ha ucciso migliaia di persone, i suoi programmi balistici e nucleari insieme al sostegno ai gruppi terroristici rappresentano una seria minaccia per la sicurezza globale, quindi diciamo non dispiace evidentemente questo attacco, però dice ho parlato con il ministro degli esteri israeliano e con altri ministri della regione, esplorare percorsi diplomatici, mi sembra un po' una dichiarazione diciamo così particolare in mezzo alle bombe che stanno cadendo. Allora la prima cosa che le chiedo, professor Del Pero, il percorso diplomatico che Trump ha proposto all'Iran e che comunque si è sviluppato in vari incontri, solo credo mi pare 48 ore fa l'ultimo a Ginevra, era un percorso che aveva le gambe per camminare, era un percorso che dal punto di vista di Trump era reale, o in qualche modo no, non lo era e si sarebbe andati comunque a parare sull'attacco militare?
Alla luce di quanto vediamo, quel percorso lì è fallito, e se è fallito evidentemente perché un punto di convergenza non si è trovato, era impossibile trovarlo. È stato un dialogo diplomatico molto opaco, nel senso che Trump, l'amministrazione, non ha mai chiarito pienamente cosa volesse dall'Iran. Ha fatto riferimento alla richiesta di non procedere sullo sviluppo del nucleare, di abbandonare il programma nucleare, ha fatto riferimento alla tecnologia missilistica, però non si è capito bene in concreto che cosa fossero le richieste statunitensi all'Iran, se non di accettare, diciamo così, una condizione di strutturale indebolimento che lo toglieva dal quadro regionale come attore importante del quadro medio orientale. Dopodiché, quello a cui stiamo assistendo, è la cosa che a me sorprende di più, non è un'azione, diciamo, primariamente simbolica come fu il giugno scorso, insomma, in cui si manifesta, si esprime, si esibisce la superiorità soverchiante della potenza militare statunitense, e nel farlo si mostra e si evidenza la debolezza, la vulnerabilità iraniana. Qui, da tutto quel che stiamo leggendo, si tratta di un'azione militare ben più ambiziosa, accompagnata da dichiarazioni che io trovo sorprendenti, in cui Trump parla chiaramente della volontà di usare la leva militare per promuovere un cambiamento di regime.
Perché dice sorprendente? Scusi, la interrompo.
Perché tutto ciò, voglio dire, usare le armi per fare un cambiamento di regime presuppone accettare rischi elevatissimi di instabilità dentro l'Iran, di instabilità regionale, vuol dire anche avere completamente dimenticato, archiviato la lezione dell'Iraq e tutto quello che abbiamo visto dopo il 2003. L'impressione molto forte era che Trump volesse un cambiamento delle politiche del regime, in parte avvenuta, un regime meno attivo in Medio Oriente, meno capace di usare i suoi tanti proxy regionali, o anche meno interessato a usare questi proxy regionali di fronte alla minaccia di rappresaglie pesantissime israeliane e statunitensi. Qui invece non si parla più di cambiare la politica del regime, l'orientamento del regime, le capacità regionali del regime, qui si parla di eliminare, decapitare, dicevo, il regime e sostituirlo.
Guardi, proprio adesso mi segnalano che il sito americano Axios, da fonti israeli officials, insomma, da fonti israeliane, è venuto a sapere che la guida suprema, quindi Ali Khamenei, e il presidente Peseskian sono stati entrambi target dei bombardamenti israeliani. Allora adesso ovviamente non sappiamo questo che cosa significa, staremo a vedere, però tutto va nella direzione, insomma, come diceva lei, di un tentativo di decapitare il regime. Questo imponente attacco con questo tipo di obiettivo e con le ripercussioni nell'area che già stiamo vedendo, ma che saranno, insomma, durature, secondo lei, nell'opinione pubblica statunitense, che peraltro si avvia a votare, speriamo almeno, nel mese di novembre, sembra lontano ma in fondo è dietro l'angolo, e nel mondo MAGA che sostiene Trump, come può essere valutato?
Ma io, tutto dipenderà da cosa ne conseguirà, da che tipo di impegno permanente statunitense questa iniziativa determinerà, dalla possibilità che ci siano vittime statunitensi, anche mi sembra tutto sia finalizzato a ridurre allo zero questo rischio qui. Laddove rimanesse una questione distante che non tocca direttamente gli Stati Uniti in un modo o nell'altro, l'opinione pubblica MAGA credo abbia già dimostrato di essere disposta a ingoiarla un'operazione di questo tipo, pur non essendo incline a sostenere nuovi impegni militari medio orientali, in Medio Oriente o altrove. Fermo restando che questo elettorato MAGA, questa opinione pubblica MAGA, Trump ancora la controlla. Togli Trump e allora forse le fratture, le divisioni, le divergenze che ci sono si possono manifestare. Per intanto Trump, diciamo, riesce a controllarla, a gestirla e a far accettare a questo elettorato e a questa opinione pubblica cose che in teoria sulla carta questo elettorato e questa opinione pubblica sono più refrattari ad accettare. Quindi non credo ci saranno, magari mi sbaglio, sviluppi significativi da quel punto di vista lì. È chiaro che si aprono mille incognite. Adesso io non sono un esperto di questioni interne iraniane e dinamiche politiche iraniane, faccio di mestiere lo storico e da storico dico che iniziative di questo tipo, cambiamenti di regime sulla punta della baionetta, diciamo così, utilizzare lo strumento militare per promuovere democrazia o diritti umani e liberalizzazione raramente hanno funzionato e molto più frequentemente hanno generato instabilità e ulteriore violenza. Ripeto, il caso dell'Iran, dell'Iraq è da questo punto di vista qui paradigmatico.
La Siria.
La Siria, ma ne abbiamo tanti di esempi.
Sì, prima Alberto Negri del Manifesto ci ha fatto un elenco che non finiva più.
Sì, no, abbiamo tanti di esempi.
Non insegna mai.
Ne abbiamo tanti di esempi. Dopodiché questo presidente e questa è un'amministrazione che ritiene possibile, necessario, vantaggioso usare e usarlo senza remore la superiorità soverchiante di potenza militare di cui gli Stati Uniti dispongono per fare cose inimmaginabili, anche eliminare, deliberatamente eliminare, non catturare, processare, eliminare, uccidere, assassinare leader di altri paesi.
Professor Del Pero, grazie per essere stato con noi e buon lavoro, buona giornata.
Grazie a voi, grazie.
Arrivederci. E do il benvenuto invece a Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, tutti ci stiamo chiedendo naturalmente quanto durerà, quante vite costerà questo attacco all'Iran, ma anche che cosa ha in mente Trump per il dopo. Non so se vogliamo partire da qui. C'è una dichiarazione, per esempio, l'erede in esilio dello Shah, Reza Pahlavi, che dice su X, sul suo profilo X, l'aiuto che il presidente degli Stati Uniti aveva promesso al coraggioso popolo dell'Iran è ora arrivato. E già prima c'era stata una dichiarazione nelle scorse ore di Reza Pahlavi preannunciando al popolo iraniano, insomma, la sua speranza di tornare presto nel suo paese. Noi sappiamo che Trump è stato piuttosto tiepido nei confronti di questo signore negli scorsi mesi, insomma, quando si è capito che si preparava un attacco, e l'erede dello Shah ci ha sperato evidentemente che Trump ce lo portasse a forza a Teheran. Lei, da questo punto di vista, adesso forse insomma, ci sono dei passaggi intermedi, ma mi aggancio alla dichiarazione di Reza Pahlavi per chiederle, secondo lei, se Trump ha in mente di decapitare il regime, cosa ha in mente per il dopo?
Sì, diciamo, leggendo le dichiarazioni, le prime dichiarazioni sia di Trump che di Netanyahu, l'accento è messo proprio su questo argomento, ovvero una campagna di bombardamento di 4 giorni che punti a indebolire il regime così da facilitare poi la sommossa successiva. Tuttavia bisogna vedere come già da ora, per esempio a differenza della guerra di giugno, la Repubblica Islamica abbia preparato, si sia preparata a gestire il fronte interno. Notizie di pochi minuti fa, il fatto che i Basij siano stati dislocati su tutte le varie strade principali di Teheran per evitare sommosse. Sarà fondamentale capire qual è il respiro che Trump voglia dare a questa operazione rispetto al respiro che vorrebbe dare Netanyahu. Probabilmente Netanyahu vorrebbe un cambio di regime, mentre Trump è più probabile che voglia ammorbidire la posizione delle controparti. Gli alleati regionali degli Stati Uniti, la stessa Turchia, temono una situazione di forte instabilità che si potrebbe creare in Iran qualora il regime crollasse. E al contempo, andando a vedere da un punto di vista prettamente analitico, non sarà così facile far crollare il regime con soltanto degli attacchi aerei. E quindi sarà necessario a quel punto avere una sorta di attacchi successivi che possano poi ammorbidire e indebolire in maniera forte gli assetti militari.
Conferme a quello che dice Baeli nel fatto che fonti israeliane hanno detto al sito di informazione americano Axios che gli aerei israeliani, il bombardamento israeliano ha avuto tra i suoi target anche la guida suprema iraniana Ali Khamenei e il presidente Pezeshkian, mentre invece Donald Trump ha lanciato una sorta di appello ai Pasdaran che, lo dicevamo con altri analisti prima, potrebbe forse far prefigurare l'idea di una soluzione alla venezuelana, per capirci.
Sì, per esempio è fondamentale da analiticamente il fatto che sia stato attaccato Pezeshkian, che in realtà fa parte della componente più moderata.
Attaccato da Israele, dicono le fonti israeliane.
Sì, e quello è un elemento che appunto è molto importante da analizzare. A mio parere appunto la questione si capirà, verrà delineata maggiormente con gli sviluppi che ci saranno nelle prossime ore. Tra l'altro adesso Teheran ha risposto, ma ha risposto in maniera molto moderata. La risposta effettiva della Repubblica Islamica probabilmente sarà già questa notte, e probabilmente alla luce della strategia che già aveva portato avanti durante la guerra dei 12 giorni sarà di diluire l'attacco per cercare di resistere il più possibile e trascinare la guerra, consapevoli del fatto che il fattore tempo gioca a favore della Repubblica Islamica piuttosto che a favore di Trump.
Perché dice questo?
Perché appunto Trump comunque ha delle tempistiche da rispettare. Per esempio a giugno ci saranno i mondiali di calcio negli Stati Uniti, e una guerra durante un elemento, una cosa così importante, non sarebbe una cosa così positiva per il presidente statunitense. D'altra parte
il regime iraniano è indebolito.
È indebolito, però paradossalmente, qualora resistesse a un attacco che colpisce le infrastrutture, potrebbe vantarsi di aver resistito a un'aggressione esterna, e l'attacco, diciamo, corroborato dalle dichiarazioni sia di Trump che di Netanyahu di sostegno all'opposizione, permetterebbe al regime di reprimere in maniera ancora più forte l'opposizione interna. E quindi è tutto un insieme di elementi che devono adesso essere incasellati in maniera precisa e che devono essere visti in base agli attacchi che nei giorni successivi verranno fatti dagli americani e dagli israeliani. Al momento, per quello che vediamo, l'attacco non è un qualcosa che può indebolire in maniera importante il regime.
Lei diceva all'inizio della nostra conversazione che i Basiji si sono diciamo posizionati per le strade delle città per evitare sommosse?
Sì, perché a differenza, come dicevo, della guerra di giugno, dove il regime aveva il sostegno della popolazione, fra virgolette, di fronte a un attacco esterno, in questo caso la situazione è completamente differente, per cui il regime è consapevole, a seguito delle sommosse, delle proteste di dicembre e gennaio, che una parte importante della popolazione è critica. E quindi oggi, con i Basiji dislocati nelle strade di Teheran, ma già nei giorni precedenti, con aver dislocato Basiji militari nelle regioni quelle più complicate, fa capire come il regime sia consapevole di questo rischio. Tra l'altro, oggi stesso, subito dopo l'attacco, è stato chiuso di nuovo internet. E questo è un altro elemento che ci fa capire come si stiano preparando anche al fronte interno.
Ecco, appunto, negli ultimi giorni erano riprese un po' le manifestazioni che erano state così imponenti un mese e mezzo fa.
Certo, perché comunque questo è un elemento che si trascina dal 2022, dalle proteste a seguito della morte di Mahsa Amini, è qualcosa che procede, la situazione economica complessa non aiuta, e quindi questo è un qualcosa che ciclicamente riesce, nonostante le repressioni forti che il regime attua.
E ultima cosa che le chiedo è se lei ha notizie da qualsiasi fonte di vittime iraniane.
Le vittime ci sono, il problema è capire adesso il numero. Il fatto di aver attaccato in un giorno lavorativo, sabato per l'Iran è l'equivalente del nostro lunedì, aver attaccato in un orario in cui le scuole, gli uffici, le strade sono aperte, porta appunto a vittime civili. Toccherà capire adesso quanto questo primo blocco di attacchi sia stato chirurgico o meno. Si hanno notizie anche per esempio di attacchi ai porti di Chabar e di Bushehr, dove in un lunedì lavorativo c'è attività nello stesso porto. Quindi è verosimile che ci siano state un numero di vittime anche civili.
Vittime civili, evidentemente, sì, questo è chiaro. Grazie Nima Baeli per essere stato con noi, ci risentiremo anche con lei prossimamente per gli aggiornamenti.
Arrivederci,
buon lavoro. Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran. Noi ci avviamo alla conclusione di questa nostra diretta, ovviamente rimarremo ad aggiornarvi poi nei nostri notiziari, ci saranno altri spazi nella nostra programmazione, che però dalle 11.30 riprenderà regolarmente. Ancora un ultimo collegamento e lo facciamo con Shawky Senussi, che sta seguendo da tutta la mattina le televisioni arabe. Ci eravamo lasciati con il tuo racconto, insomma, ci riferivi di Doha, Dubai, Bahrain sotto attacco missilistico da parte dell'Iran, e Nima Baeli ci diceva: attenzione, perché questa è una prima reazione, il regime doserà il suo contrattacco, deve durare il più possibile, deve dimostrare che resiste, e quindi anche da questo punto di vista, e cioè rispetto al coinvolgimento e quindi anche le possibili vittime nei paesi circostanti, nei paesi dove le basi americane, per esempio, come in Bahrain, sono importanti, ecco, tutto questo è destinato a proseguire. Cosa dicono le TV arabe, Shawky?
Allora, c'è un comunicato del governo saudita che ovviamente condanna gli attacchi ai paesi del Golfo, non cita quella esplosione a Riyadh che è stata riferita da molte fonti, ma aggiunge anche la Giordania, che fino adesso non si era parlato. Quindi ha parlato, nel comunicato dicono che siamo a fianco del Qatar, Emirati Arabi, Kuwait, Bahrain e anche Giordania. Poi c'è, mostra questo comunicato, poi il nervosismo per quello che sta succedendo, quindi un messaggio a Trump per dire che questa operazione sta mettendo a repentaglio tutta la regione. Poi sempre il canale L'Arabia, che è legato all'Arabia Saudita, ha citato fonti israeliane che dicono che questa operazione dovrebbe durare 4 giorni, che sarebbero sufficienti visto le forze in campo, non c'è solo Israele ma ci sono tutta la flotta americana, e dicono che questo attacco era stato concordato con l'inizio del Purim, che è una festa religiosa ebraica, è stata concordata nell'ultimo incontro Netanyahu con Trump alla Casa Bianca, e quindi tutti questi negoziati che sono stati nell'Oman era soltanto un modo per ingannare il regime iraniano. L'ultima cosa, Lorenza, che Israele comunque conferma che il primo attacco aveva come obiettivo l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei, e dicono per il momento non sappiamo com'è andata, quindi non sappiamo l'esito di questa operazione, mentre altri leader, sia politici sia militari, sono stati uccisi. Ricordiamo che l'Iran dicono che in Khamenei non stava a Teheran, ma questo non vuol dire niente, magari gli israeliani l'hanno colpito dove era, anche fuori da Teheran. Quindi per il momento rimane questo mistero Khamenei, almeno per qualche ora, poi sapremo com'è andata a finire.
Grazie Shawky, se non hai altro dimmi tu se ci sono altre cose da segnalare.
No, ci sono questi, e prima forse parlavano di un centro di manutenzione a Manama, quindi nel Bahrain, l'attacco contro il centro di manutenzione della quinta flotta, sì, americana, invece è il quartiere generale.
Ok.
Quindi diciamo che il livello è più alto. Comunque diciamo che gli ultimi minuti sono segnati da questa dichiarazione dell'Arabia Saudita, che manda due segnali: prima una solidarietà con i paesi, poi dà anche un aggiornamento, quindi implicitamente dice che Riyadh non è stata colpita, ma è stata colpita la Giordania, e poi manda un segnale di irritazione, di nervosismo verso Trump, dicendo che questa operazione sta mettendo in crisi tutti i paesi del Golfo, tutta la regione.
Da capire la questione dell'Arabia Saudita, perché proprio in questo istante la France Presse dice che i suoi corrispondenti a Riyadh hanno sentito diverse esplosioni, e quindi le mettono in relazione evidentemente a una risposta sulla città da parte iraniana.
Questo nel comunicato dell'Arabia Saudita forse non si capisce neanche il perché, non hanno mai citato questo fatto, hanno parlato soltanto della solidarietà per i paesi fratelli, quindi sono quei paesi del Golfo più la Giordania. Quindi viene un'altra conferma che comunque anche l'Arabia Saudita è stata colpita, visto che l'Arabia Saudita nella zona di Dahran ospita forse una delle più grosse basi americane nella regione.
Grazie Shawky Senussi, a più tardi, buon lavoro.
Your tunes with rhythm and blues as your alibi. You can sell your soul and lay the blame all on the passers-by. You shake your body on the TV screen. It seems to me you try anything twice. And swing it out, use it as your aphrodisiac. You can
you give it to me plain. I see that I'll give it your back.
Concludiamo qui la diretta che abbiamo iniziato questa mattina di fatto con il primo giornale radio delle 7:30. Sono le 11:29 minuti, adesso la programmazione di Radio Popolare prosegue secondo il suo diciamo usuale palinsesto del sabato, salvo evidentemente aggiornamenti di grande urgenza per cui interromperemo i programmi, altrimenti vi rimando al giornale radio delle 13 per un punto della situazione sull'attacco all'Iran che Israele e Stati Uniti hanno sferrato questa mattina quando in Italia erano per l'appunto più o meno le 7:30 del mattino. Da Lorenza Ghidini un saluto, un buon proseguimento dell'ascolto. You got mine.